conservatrice, fatta di corporazione, di lobby, di vari segmenti, perché questo è un paese in cui le lobby, le corporazioni hanno sempre poi governato, insomma, no? Anche se indirettamente. E quindi Renzi, per poter attuare il suo piano di modernizzazione, si è dovuto andare, si sta scontrando con questo tipo di realtà considerata più arretrata dal punto di vista del capitalismo. E siccome uno dei perni fondamentali di questo blocco, diciamo, era la CGIL e in appendice CISL e UIL, non a caso si è acuito lo scontro tra Renzi e la Triplice. Andiamo a vedere che cosa ha fatto Renzi nei confronti dei sindacati. Gli ha dimezzato i permessi di stacchi sindacali, gli ha aumentato la tassazione sui fondi pensione, gli ha dimezzato le risorse destinate ai patronati, li ha fatti fuori dal dialogo, diciamo, decisionale, ha messo fine alla concertazione. Credo che siano elementi non indifferenti. Ad esempio, sui patronati, allora, si calcola che ci siano circa 300 milioni all'anno che vengono dati ai patronati. Li ha dimezzati di 150 milioni, praticamente diminuendo il prelievo che veniva fatto, contributivo che veniva fatto a lavoratori e a pensionati, gliel'ha dimezzato, e quindi questo comporterà anche un minore prelievo nei confronti dei pensionati e dei lavoratori. Insomma, sono tutti elementi che secondo me non sono un caso, qui non c'entra niente l'articolo 18, cioè tutta sta roba qua secondo me è utilizzata in maniera strumentale dalla Camusso, da CISL, da UIL, chiunque gli si accoda, per frenare, cercare di bloccare il processo di rinnovamento capitalistico che sta facendo Renzi. Quindi non è che siamo di fronte da una parte a un rivoluzionario e dall'altra parte al patronato, qui è tutta un'altra storia. Sono due visioni del capitalismo che si scontrano. Dentro sta roba qua poi ci sono i lavoratori, c'è il movimento antagonista, che però per quanto riguarda il movimento purtroppo non è sia in grado di incidere molto. Ci proveremo con il 14 eccetera, con tante iniziative, però bisogna anche riconoscere che i rapporti di forza non ci sono favorevoli. Per quanto riguarda i lavoratori, inutile negarcelo, stanno in mano a CGIL e CISL e UIL, da qui non si scappa, no? Perché quando la CGIL da sola porta in piazza centinaia di migliaia di persone sulle sue parole d'ordine, quello ti dà lo specchio di quello che è dello spaccato della realtà. Quindi i rapporti di forza sono quelli che sono. Noi ovviamente continueremo ad andare avanti sulla nostra strada, però forse bisognerebbe affinare un po' di più l'analisi di quello che sta accadendo, perché solo se si riesce a fare un'analisi corretta, poi magari si riesce anche a capire meglio come muoversi all'interno di questa situazione.
Sì, bisogna capirlo, però i fatti sono così, cioè nel senso che è vero che la CGIL riesce a fare delle iniziative di massa imponenti anche grazie a quelle risorse che, pur se ridotte, come dicevi tu Roberto, sono sufficientemente a mettere in campo risorse economiche disponibili a fare. Perché io penso che gli argomenti che noi portiamo sono maggioritari tra la gente, cioè il ragionamento che facciamo noi, io penso che se lo facevi a quella gente che sfilava ieri te dà più ragione a te che la Camusso. Rimane sempre il fatto che noi bisogna avere la capacità di come intercettare e dare una prospettiva pure organizzativa. Allora prendiamolo, pronto?
Pronto, buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Io volevo puntualizzare una questione, no? Che mi è cara perché anch'io ho lavorato in quel settore. Cosa succede? Si è parlato dei patronati. I patronati hanno avuto tagliato i soldi da Renzi, indubbiamente, però ricevono i soldi dei lavoratori. Perché se noi guardiamo come si può andare a risolvere certe questioni INPS, bisogna passare attraverso il patronato o al suo figlioccio il SAP, no? E pagare fior di quattrini. Perché ogni volta il patronato, il CAF ci viene a chiedere soldi. Se ci sono da risolvere questioni fiscali bisogna passare attraverso il CAF e pagare i quattrini. È un po' la stessa cosa che hanno fatto con le banche, no? Cosa hanno fatto? Costringono a depositare la pensione in banca e sul conto corrente si pagano le tasse. Un lavoratore andava avanti col suo libretto postale, riceveva la pensione attraverso la posta, si portava a casa i soldi e non pagava tasse. Ora teniamo presente questo, che li stanno alimentando sindacati e patronati, i sindacati attraverso i patronati e attraverso i CAF. Io vi ringrazio.
Grazie a te.
Quello sì, che volevo dire.
Grazie, non ho fatto bene. D'altronde.
No, io volevo un attimino, sì, solo, sì, su sta cosa. L'INPS ormai gestisce tutto quello che riguarda il sistema sociale, cioè è il mega ente, cioè il vero governo delle politiche sociali e delle politiche anche fiscali. Ormai è l'INPS, che al suo interno ha esternalizzato ormai tutto al patronato. Non puoi fare più domande
direttamente,
non c'è un interlocutore allo sportello che riceve una domanda per la pensione, per la cassa integrazione, per sussidi di disoccupazione, per la maternità. Devi passare obbligatoriamente dal patronato o devi essere un esperto informatico a farla da sola, attraverso, che diventa quasi impossibile. No, anche perché il sito che c'è non è che è così funzionale. Lo dico perché io lavoro all'INPS, le vedo le contraddizioni. E dentro sta. No, c'è il cellulare, mi suonava, l'ho staccato. E perciò voglio dire, e questa cosa ha portato una montagna di soldi. Tant'è vero. Se può l'ascoltatore ci richiama, perché è successo,
c'è stato un disguido,
cioè arrivano una montagna di soldi e costringe i lavoratori a fare. Poi, con l'altro questione che volevo dire, quando tu fai,
è tornata la telefonata,
ecco. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E niente, quello che dice Ettore ormai, come dire, lo ripete da due o tre settimane ed è verità ormai, non è che c'è da discuterci. C'è una cosa da aggiungere, quelle che so io, magari ce ne stanno altri 10.000 che non sappiamo, quale ad esempio il fatto dell'obbligatorietà degli arbitrati e sui contenziosi, e quindi sottrarre alla legalità, ai tribunali, le liti, chiamiamole così, che ci possono essere a livello civile e che quindi devono passare per forza di cose attraverso gli arbitrati, che anche quelle sono strutture che sappiamo bene che stanno lì per prendere soldi con sentenze definitive che delle parti si impegnano ad accettare. Questa è una cosa, come dire, che pochi sanno, ma che ormai è diventato un obbligo dover fare e che sarà sicuramente esteso anche alle cause di lavoro. Una cosa però mi premeva aggiungere sul fatto, come dire, mi pare che fosse Roberto che lo diceva, se non era lui mi scuso, è il fatto, insomma, che sì, le analisi dobbiamo capire, compagni, ma sono 20 anni che dobbiamo ancora capire. cioè in 20 anni non siamo riusciti a fare analisi e cercare di capire le cose, oppure che dobbiamo fare? Dobbiamo buttare il pallino sempre in avanti per darci dei tempi noi altri per poter continuare a fare trasmissioni Venga Anch'io, per poter avere sempre la Onda Rossa che fa attività di movimento e così via? Beh, ci saremmo pure un po' rotti le palle, insomma, perché ormai sono 20 anni che sappiamo benissimo le cose come procedono, e tutti quanti i compagni, che per pochi o tanti che siano in Italia, ne sono perfettamente a conoscenza. Io avevo 20 anni e mi sono svegliato adesso dopo 20 anni che ce n'ho 40, e so benissimo tutto quello che è successo, e non sono più intelligente o meno sprovveduto di tanti altri. L'unica cosa che sicuramente non abbiamo fatto e non continuiamo a fare, e forse perché siamo dei vigliacchi, è definire dei comportamenti che ci sottraggano al gioco che stanno facendo in questo paese. Perché a noi tutti quanti ci piace consumare, ci piace avere le automobili all'interno della famiglia, ci piace farci vacanzine quando ce le possiamo permettere, indebitarci per comprare il giocattolo nuovo ai figli e compagnia bella. A questo gioco qui non ci sottraiamo. Allora sarebbe magari meglio cominciare a fare un tipo di a questo punto uso il termine sì, analisi, in cui diciamo perfetto, basta, noi a questo gioco non giochiamo più, cominciamo a cambiare, mutare, tagliare, non lo so, insomma, stile di vita, e adeguiamoci a quello che sia uno stile di vita da comunista, da compagno, perché non possiamo continuare a giocare a questo gioco e metterci la spilletta del comunista, perché poi dà tanto, come dire, l'impressione di fare lo stesso gioco che hanno fatto i vari Gennaro Migliore e compagnia bella. Quindi non siamo credibili, perché siamo esattamente come gli altri, soltanto che però andiamo a pontificare a destra e a manca quelli che dovrebbero essere degli atteggiamenti che vogliamo che gli altri seguano, ma i primi a non seguire siamo noi. Ciao.
Vabbè, allora,
a prescindere questo, però la gente poi ha votato Grillo per trovare sfogo.
Adesso non mettiamo tutto insieme, sennò non usciamo vivi. Allora, io mi riferivo all'analisi della fase, non all'analisi di come va il mondo da Adamo ed Eva ad oggi. Stavamo discutendo e parlando di oggi, di adesso, di quello che sta accadendo oggi, quindi fare un'analisi su questo io non credo che sia tempo perso. Comunque c'è una telefonata.
Pronto?
Sì, pronto, ciao, buongiorno.
Ciao.
Niente, telefonavo per riallacciarmi al discorso del compagno di prima. No, niente, secondo me c'ha pienamente ragione, una vera rivoluzione parte da noi stessi, e quindi se abbiamo un comportamento, se convogliamo tutte le spese in quello che è il condizionamento odierno, del quale ne siamo tutti a conoscenza, come faceva cenno l'ascoltatore di prima. E se cambiassimo questo tipo di atteggiamento sarebbe veramente il primo passo verso una rivoluzione, perché non è possibile. Questi si reggono, questi che noi critichiamo, che noi tra virgolette combattiamo, si reggono attraverso queste cose, attraverso proprio i multinazionali, si reggono attraverso quello che ci vendono e quello che noi ti compriamo. Poi se veramente ti metti la spilletta e scendi in piazza, non serve un cazzo se poi a casa tutti i soldi li spendi a cazzo dei cani, insomma, come diceva il compagno prima. Grazie, scusa del disturbo.
Ciao, grazie.
Vabbè, insomma,
c'era un barbone che parlava di coscienza di classe, no? Quello che noi stiamo cercando di fare. Quando Roberto dice facciamo l'analisi per capire, è per riprendere coscienza di classe, perché è dispersa. La coscienza di classe, l'appartenenza di classe tra i lavoratori non è più come dovrebbe essere, e noi questo che dobbiamo cercare di costruire. Quando noi parliamo cosa facciamo per il 14, in quella situazione dobbiamo dimostrare di lottare della classe, come si è visto ieri si è visto Netto. Da una parte Renzi cosa ha detto? qui ci sono la gente che crea i lavori, i finanzieri, i speculatori, da là ci stanno quelli che protestano. Cioè non c'era la coscienza di classe. Se fosse stata una coscienza di classe, è quello che ci manca, è inutile che ce la facciamo. Noi ripetiamo sempre le stesse cose a tappur battente, diciamo sempre la stessa cosa, ma proprio per cercare di prendere coscienza di classe. Roberto, quando cerca di fare l'analisi, che a me spesso non mi trova d'accordo, no? Però cerca di farci capire e farci ragionare, non è che lo fa per fare i pipponi a voto.
Ma io penso che
ti ridò la parola dopo questa galla.
Penso che abbiamo tutti una testa e quindi bisogna anche usarla questa testa, non serve solo a piaccapocciare qualcuno che ci sta antipatico. Sta arrivando una telefonata. Comunque dalla rivoluzione sociale non è che possiamo passare alla rivoluzione delle coscienze, semmai sono due percorsi che vanno paralleli.
Pronto, grazie.
Pronto, buongiorno a
ciao,
tutti.
Ciao,
ascoltatori, ciao. Insomma, rispetto alla questione di cui mi sembra stava appena parlando Roberto, credo di aver intuito e condivido dove voleva andare a parare. Cioè, io forse come lui e tanti altri eravamo rimasti a una rivoluzione che incideva sui rapporti di produzione, che aboliva i rapporti di sfruttamento, la proprietà privata, i padroni, eccetera eccetera. Siamo arrivati, insomma, siamo tornati, perché queste ideologie ogni tanto risortono fuori, purtroppo, ai comportamenti. Voi vedete che arriviamo addirittura a decrescita più o meno felice o infelice. Sa, l'influenza del Papa Francesco ormai arriva dappertutto, pure purtroppo dalle parti nostre. Chiusa la diciamo sta battuta, e sui scioperi mi sembra, insomma, che un po' più che caldo st'autunno si è affollato di scioperi, no? E di scioperi generali, mica. Ce ne saranno stati già 3 o 4 e ce ne saranno ancora parecchi. Uno dei tanti l'ha annunciato pure la Camusso ieri.
Sì,
a proposito,
i pubblici dipendenti.
A proposito, ha annunciato quello dei pensionati il 5 novembre e quello dei pubblici dipendenti il 9 novembre, se non sbaglio.
No, uno è il 4 e un altro l'8.
Vabbè, insomma, comunque ci stanno tutte e due nei prossimi giorni, altri due scioperi generali. A proposito, dico, tutti gli ex fulminati sulla strada della FIOM, dico, credo siano stati definitivamente sistemati, no? Landini stava sul balcone insieme alla Camusso in attesa addirittura di prenderne il posto, perché pure di questo sembra che si discuta, no? In ambiti del più grande sindacato del mondo. Quindi spero che non si ritorni, insomma, a prendere abbagli del genere, no? Che si capisca fino in fondo che questa organizzazione dei vecchi meccanici è un'organizzazione targata CGIL fino in fondo, insomma, e questa è stata solo l'ultima dimostrazione di questa affiliazione al partito, appunto, del capitalismo reazionario di cui parlava giustamente Roberto. E faccio un breve elenchetto e concludo. Insomma, il 20 settembre il coordinamento autorganizzato trasporti ha fatto il suo sciopero generale. Poi il 16 ottobre c'è stato quello della logistica a cura di Sicobas, ABL, Cobas, Cobas Lavoro Privato, eccetera eccetera. Il 16 ottobre contemporaneamente c'è stato lo sciopero generale dell'Emilia a cura CGIL. Poi,
ma non ti sei accorto del 10 ottobre che l'ha fatto pure il Cobas della scuola?
Ecco, vedi, sì, la lista è un po' incompleta. Meno male che siamo così in tanti che così ci ricordiamo pure qualche altro sciopero generale. Continuo, 24 ottobre c'è stato lo sciopero dell'USB a cui si è aggregata l'Orsa nei trasporti, tra l'altro da vedere, io l'ho fatto lo sciopero fino alle 17, sono andato a lavorare in metro, la metro A e B funzionavano più o meno, gli autobus funzionavano, quindi come sciopero generale diciamo che non è andato proprio come era nelle intenzioni degli organizzatori. 25 c'è stato la super manifestazione del sindacato più grande del mondo. Poi ci sarà appunto il 5 e il 4 e l'8 come hai detto te Ettore, e poi ci sarà il 14 novembre quell'altro sciopero che ovviamente spero frequentato, insomma, anche dai ferrovieri, insomma, a cui modestamente do il mio contributo da un po' una certa decina di anni. Cioè, insomma, in definitiva, se fosse vero che ci fossero stati tutti questi scioperi generali a sto paese, saremmo sull'orlo diciamo così, dell'insurrezione, insomma, quantomeno del movimento popolare diffuso, radicato e incisivo, insomma, nella lotta tra equilibri del nuovo equilibrio dei poteri oggi in corso. Non mi sembra che sia esattamente così, cioè parallelamente, inversamente proporzionale alla moltiplicazione degli scioperi, c'è stato un riflusso e una caduta del verticale, insomma, della combattività sui posti di lavoro che fa spavento, insomma, che mette grosse preoccupazioni. Altro discorso invece è un discorso serio, che a mio parere si lega con la necessità di abbandonare, insomma, tutto il vecchio armamentario del Novecento, delle forme di lotta del Novecento, sul discorso delle regole, insomma, che invece andrebbero, perché io la metto sempre al condizionale, che non mi sembra i rapporti di forza permettano cose del genere, che andrebbero rotte. Perché queste regole ci hanno ingabbiato. Faccio un esempio e concludo sul serio. Facevamo gli scioperi dei ferrovieri con l'ora di cuscinetto per dare la possibilità alla consegna dei chiavi ai macchinisti o chi faceva il turno, per dire, uno sciopero che finiva alle 22, alle 21, c'era la possibilità di scioperare fino alle 22 per consentire al lavoratore di non venire a lavorare soltanto un'ora, dalle 21 alle 22. Beh, la commissione di garanzia, che garantisce evidentemente Trenitalia, è intervenuta e ci ha levato pure l'ora di cuscinetto. Quindi queste regole sono le regole loro, non dipendono noi, dipendono loro. Allora voglio dire, le lotte possibili, cioè le lotte dentro le regole, sono lotte che fanno comodo, sono permesse a loro signori, addirittura vengono spesso utilizzate da loro. Allora sarebbe ora di andare oltre le lotte possibili e produrre qualcosa, qualche lotta incompatibile, appunto, che rompa finalmente il recinto, la gabbia delle regole che stanno facendo diventare superflui pure i scioperi generali, peraltro indette da organizzazioni diverse, spesso purtroppo ancora contrapposte, insomma, ecco. Vabbè, vi ringrazio.
Grazie a te, Pino.
Ciao.
Ma io voglio dire una cosa, no? Perché qui veramente uno dice: no, ma le cose le sappiamo, è inutile starle sempre a ripetere. E invece secondo me c'hanno ragione i romani, che dicevano: ripetita Juvent, ripetere.
No, Juventus.
No, quella è Rubentus, è un'altra discorso. Allora dico: ma qualcuno ha presente che cos'è il testo unico sottoscritto a CGIL, CISL, UIL e Confindustria? No, perché stiamo parlando di cose reali, stiamo parlando di un testo, di un accordo che impedisce di scioperare. Ma insomma, dico, possibile che qui scambiamo sempre lucciole per lanterne? Mo la Camussa è diventata la paladina dei diritti dei lavoratori, ma basta leggersi quel testo, quell'accordo là, per capire come hanno...
Abbiamo parlato diffusamente da questa radio, e lo dobbiamo ripetere e ricordare cosa prevede quell'accordo.
Perché sennò la camuffa da paladina.
Non a caso noi le chiamiamo Lagnini e Camuffo.
Ecco, si camuffa da paladina dei diritti dei lavoratori e ci si e dimentica di tutto quello che invece hanno combinato e stanno ancora combinando, in cui se tu in un'azienda che sta nella Confindustria vuoi promuovere le RSU, lo puoi fare soltanto se aderisci a quell'accordo, se ti impegni a non scioperare. Ci sono le sanzioni contro chi sciopera, contro gli accordi. C'è una telefonata.
Pronto?
Pronto, buongiorno compagni.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto una questione, diciamo, tecnica. Il 14 c'è questa giornata di sciopero sociale a cui, vabbè, vorremmo aderire, ma per esempio l'ATAC non c'è nessun sindacato che programma lo sciopero, quindi i lavoratori dei trasporti non possono aderire.
No, ci sono
già, ci sono solo CUB e COBAS che non sono presenti in ATAC.
Quando sciopero generale vale tutte le categorie, anche se non è presente l'organizzazione. I COBAS fanno sciopero generale per tutte le categorie, non saranno presenti all'ATAC, magari sono presenti ai trasporti di Firenze, di Genova, di Milano, però vale, se volete aderire quel giorno fermate l'autobus. C'avete legittimità e diritto.
Io credo che vada contro la regolamentazione, Ettore, perché
non diamo notizie false, fidati. Poi, se fermate i trasporti quel giorno, date un bel segnale. E se, poi, c'è la forza.
In questo, ecco, volevo aprire un po' la polemica con l'USB che ha programmato lo sciopero, diciamo, qualche giorno fa da sola, senza invece che poteva convogliare invece il 14, perché per esempio il 14 sull'USB.
Su questo sono d'accordo.
Non si sa ancora che fa. Io ho partecipato agli incontri, per esempio, a Viareggio, dove ci stavano i COBAS, CUB, USB, sindacato un'altra cosa della CGIL, cioè tutte quelle realtà comunque che stavano cercando un percorso di lotta unitario, e l'USB si è sfilata e mo ha fatto sta cosa, e non si sa ancora ad oggi quello che farà il 14. Quindi ecco, pure sta cosa, noi già siamo di meno rispetto, ecco, al sindacato confederale CGIL, CISL, quello che sia. Se poi in mezzo c'è sta pure quello che vuole fare sempre il primo della classe, insomma non si va da nessuna parte, tutto qua. Grazie.
Bene, in ogni modo, avendoci il diritto di sciopero perché è proclamato, siamo d'accordo con questa polemica divisoria.
Sì, assolutamente sì.
Perché era inopportuno uno sciopero il 24 quando c'era la manifestazione il 25.
No,
era poi... la politica del codismo, si chiama, che proprio l'USB, quando era RDB, la aborriva.
No, Ettore, senza poi fa troppa cosa, senza che nessuno sei in alberi. Pure
no, lo diciamo perché provochiamo.
Ma non parlo di noi, pure da parte di chi ci ascolta. Guardi, là del codismo, che sembrava una forma di codismo nei confronti della CGIL che faceva la manifestazione il giorno dopo, a me mi sembra, guarda, lo dico con molto garbo, mi sembra pure una presa di distanza nei confronti del 14. Cioè non è sto fatto che non si sia fatta coincidere, non è solo una cosa inopportuna, mi sembra proprio una presa di distanza. Vorrei essere smentito.
Vedremo, insomma, l'auspicio era che finalmente si riuscisse a far convergere su un'unica data, come sembrava, perché all'inizio c'era stata l'adesione da parte di USB sulla data di novembre. Dopodiché ci hanno ripensato, hanno ritenuto che era importante farla il giorno
prima. Io, per quanto ne so, so che nella giornata del 14, come area politico-sindacale dell'USB, sono presenti. Non so se poi saranno presenti anche con lo sciopero, se proclameranno uno sciopero anche loro, si impegneranno però a sta cosa. Su questa cosa lo sciopero del 24 ci mette in crisi e ci lascia dei dubbi. Noi su questi dubbi vorremmo, chi ci ascolta, se poi è dell'organizzazione ce lo spiega, noi siamo ben felici di dare la parola a chiarimenti di questa situazione, perché non l'abbiamo. Io un po' di politica la faccio da un po' di tempo, mi sono fatto tutte le parrocchie della sinistra che ci stanno, perché me li sono fatte tutte, non l'ho capito. Forse sono diventato nonno e mo sono più rincoglionito, capito? Tutto là, forse è la senilità che non mi fa capire la tattica dello sciopero del 24, quando è in programma e l'USB è stata anche protagonista alle giornate che l'hanno proclamato, quei tre giorni fatti ai centri sociali il mese di settembre, era una, insomma, era molto presente, attiva dentro la discussione. Uscire con lo sciopero del 24 e non capire cosa succede per lo sciopero del 14. Se vogliamo continuare, continuiamo, perché sennò metto uno
stacco. Mettiamo uno stacco musicale.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che
Non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle...
No, siccome noi commentiamo pure un po' le telefonate, ovviamente, un po' come ricordiamo sempre, ognuno è libero pure di esprimere il proprio pensiero, però anche un commento alle telefonate. A me la telefonata di Pino mi ha sollecitato una cosa. Pino ci ha fatto un lunghissimo elenco, no? Di una serie di iniziative, di manifestazioni, di scioperi sindacali, e poi Ettore dall'altro ne ha aggiunta pure qualcuno di più, perché Pino erano talmente tante che aveva dimenticata qualcuna. Ma questo danno pure il senso di quello che è il frazionamento dell'attività sindacale, della difesa dei lavoratori in questo paese. Cioè qui si agisce, Ettore, Roberto, si agisce quasi in termini, vogliamo dire corporativi, diciamo categoriali. A volte c'è quasi una estrema individualizzazione dell'attività sindacale, dello sciopero. Ognuna, io ricordo solo una cosa, visto che adesso c'è una telefonata. In Germania settimana scorsa c'è stato uno sciopero dei trasporti, tutti, treni, autobus, aerei, di 50 ore. Lì si sono mossi compatti su sto terreno.
Tutte le sigle insieme.
Tutte le sigle insieme. Cioè qui invece avete visto che elenco. Questo la dice lunga sulla inefficacia dell'azione.
Sentiamo la telefonata. Pronto?
Pronto?
Sei ecco, in onda, vai.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
Ecco, praticamente io volevo, non dico fare questo discorso, ma comunque fare questo appunto. Cioè che effettivamente di fronte al milione di persone della CGIL portate in piazza a spese di chi ha le tessere, perché poi non tutti erano di Roma, chi è arrivato lo sappiamo come arriva, però il problema è questo, cioè che lì c'erano un milione di persone che non tutti stanno a bocca aperta ad ascoltare quello che dice la Camusso o Landini, però quella è la dimostrazione che un milione di persone e quante altre persone gli ruotano attorno hanno maturato, non dico una, forse in quel caso una piccola coscienza di classe, ma un disagio, una problematica tale che, come il problema che ci dobbiamo secondo noi porre, come intercettare quel milione di persone e portarle ad un discorso che non sia funzionale a qualche piccola modifica, ma mantelli radicalmente una struttura che ormai ci impedisce la vita materiale e la vita mentale delle persone. Cioè, adesso anche il discorso che stavi facendo, Vincenzo lo stava facendo, mi sbaglio,
Serafino,
di tutta questa serie di scioperi, quindi giustamente di chi si muove anche nell'ottica di una situazione abbastanza particolare, dove comunque i disagi vanno dall'orario di lavoro allo straordinario, alla mancanza di personale, cioè questo poi alla fine non incide, ma soprattutto non incide sulla coscienza di chi sta al di fuori di quelle realtà, perché quello di cui poi si accorgono le persone, tipo l'ultimo sciopero dei mezzi, è che la gente si incazza perché oltre a tutti gli altri disagi si ritrova questo. Adesso non è un discorso reazionario quello che voglio fare, è semplicemente cercare di capire, e non può essere solo Radio Onda Rossa, non posso essere io individualmente o tutte le realtà sociali che si muovono sul territorio, ma come sovvertire questa dimensione. E in certo senso volevo anche rispondere a quei compagni all'inizio delle telefonate che dicevano bisogna che i compagni rinuncino. Qui rinunciamo già troppo, cioè essere compagni o comunista non significa, comunisti non significa mica di ritornare all'età della pietra, all'età preindustriale, ma significa governare quello che c'è. E quindi significa, certo, non a me del cellulare all'ultimo modello non me ne frega niente, per fortuna, manco ai miei figli, però significa che anche quella realtà dove è sentita in un certo modo, è lì dobbiamo entrare e modificare. Cioè, poi qui diventa il solito discorso di come vengono manipolate le coscienze. Io ieri stavo riflettendo, ma tra me e dicevo, c'è una perdita della memoria, è come se fosse una società in preda all'Alzheimer. Cioè c'è una cancellazione, quando noi saremo più vecchi e rincoglioniti, scusate il termine, ma chi ci sarà dopo di noi a ricordare che tutti i diritti, l'articolo 18, lo statuto dei lavoratori, per i quali abbiamo lottato noi e prima di noi i nostri padri, le madri, e tutto quello che c'è stato per arrivare a queste cose, chi le ricorderà più quando vengono cancellate da tutte le parti? Questo è un problema grosso, secondo me. Cioè, ho messo, scusate, adesso ho fatto una gran confusione, un po' purì, però queste cose una a un certo punto ti caricano, capito, anche di domande, e il tentativo di cercare delle risposte che nel piccolo non si possono dare. Però bisogna anche trovare altre forme di lotta sociale visibili, che diano visibilità, ecco, questo è quello che secondo me diventa importante. La visibilità purtroppo passa anche sulle pagine dei giornali. Allora sulla pagina del giornale c'era tutte le bandiere della CGIL a San Giovanni e la gente si riconsola pensando, anche quelli che in piazza non c'erano, meno male che c'è la CGIL, qualcosa si farà. Ecco, questo è quello che volevo dire. Ciao,
grazie,
e buona giornata.
Grazie.
Ciao.
Ciao. No, vi volevo aggiungere, no, che questo discorso della memoria, di smemorati, noi abbiamo cominciato dicendo che ci ricordiamo quella di Conferati, mi potrei ricordare pure il comizio di Berlinguer davanti alla Fiat, no? Voglio dire, e disfatte delle grandi promesse e delle aspettative che poi hanno fatto di tutto per far dimenticare, c'era. Però tra queste cose ho sentito l'intervista che hanno fatto, sai, questi passaggi in televisione che danno la parola a chi manifesta, una signora molto anziana ma determinata, incazzata, dice: come, io mi sono presa le cariche del governo Scelba a Genova, era una che veniva da Genova, molto anziana, ho cominciato a lavorare nel 59, ho fatto gli scontri con la polizia per conquistare questi diritti, mo' arriva questo di Firenze in nome mio per levarmi i diritti che io mi sono conquistato in queste lotte. Questa rabbia alle persone di una certa età come noi ce l'abbiamo, non sappiamo come comunicarla ai giovani, anche se molti giovani sono attivi su sta situazione e mettono a disposizione pure i loro corpi, perché poi vengono malmenati dalla polizia, denunciati, perseguiti e via dicendo. Sono pochi, bisogna essere molto di più.
Ma a proposito...
e trovare forme comunicative affinché attirano, tipo quella signora che hanno intervistato ieri, ha detto come prese le botte del governo Scelba per avere sti diritti e mo tu bau bau miso me li levi, e non ce potevamo stare.
Sì, ma a proposito di memoria, qui le cose però vanno ricordate tutte. L'articolo 18 è già stato modificato dalla Fornero, e dove stava la Camuffo quando facevano questo? Perché non ha proclamato lì lo sciopero generale? A me mi sembra.
Contemporaneamente al 18 hanno levato la speranza, perché hanno modificato il sistema previdenziale, e io non lo so come fanno a reggerlo che va in pensione a 70 anni.
Allora,
è mai possibile che la gente può lavorare fino a 70 anni? Ma... secondo voi, fisicamente, non mentalmente.
Allora, è lecito il sospetto che oggi la Camuffo e l'Agnini stiano facendo questo per difesa della loro bottega, fondi pensione, distacchi e permessi sindacali, patronati e via discorrendo, e essere stati fatti fuori dai tavoli decisionali, perché sennò sarebbero insorti molto prima, no? Non avrebbero lasciato passare la riforma delle pensioni della Fornero e la riforma dell'articolo 18 della Fornero, ne avrebbero fatto passare 50 tipologie di rapporti precari di lavoro. Ma tutta sta roba qui, cari compagni, che qualcuno chiama e dice ma basta sempre ripetere, ma qui se non ripetiamo si dimentica tutto, ma pure quello che è successo 6 mesi fa si dimentica. E allora qui stiamo facendo uno sforzo invece per ricomporre tutto questo quadro, ma perché? Perché deve servire a capire con chi abbiamo a che fare. E quando parliamo di CGIL, CISL, UIL, parliamo di un apparato di potere, di uno dei poteri che governa questa società e che ha puntellato, supportato e permesso tutte le riforme devastanti fatte contro i lavoratori.
Ci abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, posso intervenire?
Prego, sei in onda.
Grazie. Sì, io volevo riprendere il discorso che ho accennato da un compagno in una di queste telefonate sulla questione della rivoluzione culturale, non so come l'ha definita. Guardi, noi in Italia abbiamo un grossissimo problema di coesione sociale, cioè una società è una comunità di persone che lavorano e stanno insieme sulla base di regole condivise. Ecco, questo è il problema. Allora noi queste regole condivise le dobbiamo rispettare tutti quanti, a cominciare da come per esempio si guida la macchina. Cioè io vedo che le persone che sistematicamente non rispettano i limiti di velocità, sorpassano in curva, parcheggiano all'incrocio delle strade, creano ostacoli, difficoltà al traffico, procurano anche incidenti. Poi c'è una violazione sistematica dei rispetti del limite di velocità, quando noi sappiamo che la velocità è una delle concause quasi sempre di tutti gli incidenti. Non si può nominare la parola di velocità, dicono ci sono adesso indagini in corso per sapere quali sono le cause. Allora noi stiamo
le rispettano chi ci governa le regole?
No, ma perché
non le voglio entrare in polemica, perché
no, ma
questo
fammi finire.
Ordine e sicurezza, no, io voglio capire chi ci governa,
esatto.
Le regole, i patti, che fa? Le rispettano?
Sì, ma infatti io capisco perché noi non rispettiamo le regole, perché noi non abbiamo fiducia, la gente non ha più fiducia nelle istituzioni. Quando la società e il governo non ci assicura i diritti alla salute, i diritti alla scuola, i diritti al lavoro. Io sto aspettando di farmi un'operazione delle cataratte, sono anni e non c'è un ospedale che mi opera. Allora è questo che provoca questa reazione della gente, la sfiducia nelle istituzioni. Però noi possiamo noi fare qualcosa perché se noi aspettiamo la rivoluzione dall'alto, non arriverà mai. Noi possiamo, noi dal basso, cominciare per esempio a mettere in discussione i modelli di sviluppo. Noi quando andiamo a 130 all'ora o a 80 all'ora, quando possiamo andare per, noi facciamo un regalo alle società petrolifere, noi stiamo regalando miliardi, miliardi, miliardi di soldi a questa gente che vende il petrolio, alle fabbriche di automobili, eccetera, eccetera. Se noi,
scusa se ti interrompo un attimo, sì. Però guarda che sicuramente chi appartiene a questa area, quelli che noi definiamo compagni, che hanno una coscienza non solo di classe ma anche di civiltà, queste cose già le fa. Siamo in tanti che le facciamo, siamo in tanti che rispettiamo, cerchiamo di rispettare le regole.
Tu le rispetti le mie velocità?
Certo che le rispetto.
Purtroppo
e non c'ha la patente lui.
Purtroppo siamo una minoranza. Allora noi cosa dobbiamo fare? Io mi sto battendo per esempio perché l'ATAC fornisca un servizio di trasporto pubblico in superficie efficiente, in modo che io che ho l'abbonamento dell'ATAC, quando esco da casa prendo l'auto, io ho l'abbonamento, con un euro viaggio tutta la giornata, però siccome non è efficiente il servizio sono costretto a prendere la macchina. Ma se noi facciamo la battaglia perché l'ATAC mette l'orario di passaggio a tutte le fermate, io so quando passa l'auto 105 minuti prima, lascio la macchina al garage e prendo i mezzi pubblici. Contemporaneamente però c'è un altro fattore, che quando la gente va in città e parcheggia, trova la macchina bloccata dalle canacce o poi portata via. In questo modo noi possiamo, io secondo almeno il 50% degli operai e lavoratori che fanno i pendolari preferiscono, anche per risparmiare, e si risolve anche i problemi di traffico, di inquinamento, eccetera. Allora noi per esempio sul territorio, io mi sto battendo per formare sul territorio, sto verso San Basilio, formare un comitato per cominciare a fare questa battaglia sull'ATA, una vertenza sull'ATA, senza aspettare ai metropolitani che arriva fra 10 anni. Noi abbiamo un problema di efficienza del trasporto pubblico in superficie che ci farà risolvere un sacco di problemi. Ecco, questo io volevo dire, grazie.
Bene.
Io però voglio ribadire un concetto, insomma, chiaro che qui non è che possiamo censire tutti quelli che appartengono, diciamo, a un certo tipo di idea politica, eccetera. Però io lo so perché sono quasi 50 anni che ci appartengo a sta roba qua, e lo so che tra questi compagni, la stragrande maggioranza, sti problemi se li è sempre posti, ha sempre cercato di avere un approccio con le cose sulla correttezza. Poi certo ci può essere sempre qualcuno che deborda di qua e di là, ma sti discorsi non è che li dobbiamo fare a noi, sti discorsi vanno semmai portati verso quei settori che appunto non hanno nessun tipo di sensibilità sociale, politica, e questo si riflette poi sui comportamenti. Perché non credo che chi si definisce un compagno, un rivoluzionario che lotta per le libertà, la giustizia sociale, eccetera, poi abbia comportamenti completamente opposti, no, quando sta in mezzo alla gente. È chiaro che se le case automobilistiche fanno macchine che vanno a 300 all'ora quando il limite di velocità è a 130 o a 150, c'è qualcosa che non torna.
Vabbè, ma non è che insomma, adesso è il problema sociale il traffico oppure la cosa, il problema sociale è pure un problema di integrazione da gente, sto fatto dell'autobus separato, no? Fatto da uno di Sell e un altro del PD, che hanno messo là perché gli danno fastidio gli zingari, accumulando magari qualcuno che rompano le palle davvero a tutta la comunità che sta lì, e questi al posto da risolvere il problema dell'integrazione fanno l'apartheid delle autobus, cioè veramente è una cosa proprio impossibile. Devo andare in onda?
Sì, ma vuoi andare in onda?
Comunque campagne di educazione stradale le fa anche il governo, poi magari
pronto? Pronto?
Pronto? Pronto?
Dimmi.
No, io il problema mio è, io sono rimasto un po' perplesso. Intanto saluto, ripeto, so Maurizio.
Ah, Maurizio,
dai, vi dico.
Niente, lo dico, ma non è possibile, no? che uno se va un po' più veloce, io vado in motocicletta, sì, vado un po' più veloce, non è che rispetto stare regole, ma non per questo non mi sento comunista, anche perché ti fanno un bucio di culo come un secchio tu quando vai veloce, perché ti fanno le fotografie, ci stanno le telecamere in ogni punto, e non serve per la sicurezza, serve per far cassa, serve solamente per far cassa, sì, se devi velocità, non per preservare il cittadino o quello che viene messo sotto o quello che si ammazza pure, spesso che si ammazza lui, che va,
dato che vai in motocicletta, se aggiustassero le strade senza buche sarebbero più sicure le strade, perché poi quelle provocano più incidenti di andare
un
veloce.
Un altro discorso rispetto ai giovani, rispetto a queste cose, lo sapete che le banche adesso, siccome io lavoro alle poste e ci stanno un sacco di ragazzi che praticamente hanno il contratto per 2 mesi, per 3 mesi, adesso le banche, se si vogliono comprare il telefonino l'ultimo tipo che costa 800 euro, anche se usciate il contratto a tempo indeterminato, gli danno anche 800 euro in 20 mesi, capito? È questo quello che va bene, però se serve per caso per affitto col cazzo che gli danno i soldi, capito? È questo il problema. Certo. Scusate che mi sono un po' incazzato con questa cosa, scusate, mi sono espresso pure male, però
Maurizio, abbiamo capito perfettamente, ma come vedi stavamo anche cercando un po' di ridimensionare la questione, perché
scusate, lo so, ho capito, io l'ho fatto male, cosa che tu... attaccato al telefono,
vabbè, ascoltaci per radio,
ciao.
Scusa Maurizio,
no, l'ho già attaccato,
vabbè, magari si ascolta per radio, no, perché sì, ho perso il suo numero, scusate, è una cosa di servizio.
Ah, ma potevi dire.
Vabbè.
Richiama che gli hai.
Allora, fammi uno squillino perché ho perso tutti i numeri di telefono, non c'ho più il numero di telefono tuo. Ciao.
Senti, no, io volevo dire una cosa, ma adesso al di là delle velocità da motociclette, multe, eccetera, e il dissesto delle strade sul quale si soffermava Ettore, che è un dato reale, perché qui la gente c'ha incidenti e si ammazza anche per questo. Ma qui c'è una questione di fondo che già emergeva da telefonate precedenti, ma è evidente che ognuno di noi che sta intorno, diciamo, a sti microfoni, chi ascolta la radio, chi cammina per strada, in quanto persona ha dei sentimenti, ha una sua struttura personale, è mosso, diciamo, da questa da ragioni personali, però ognuno di noi è anche un essere sociale che vive dentro una società, ed è l'essere sociale che sostanzialmente sono gli esseri sociali che, mettendosi insieme, modificano le culture, modificano i comportamenti, modificano una società. Io voglio dire, ma questa è un'antica questione che dovrebbe essere far nostra, è questo che diceva Ettore, il ripristino di una coscienza di classe, di una coscienza sociale, di una coscienza collettiva che migliora pure le persone, i singoli in quanto tali, altrimenti cadremmo. Ma io qui ammetto tutta la buona volontà e la buona fede di chi dice questo, pensare che se modifichi una società partendo dai singoli comportamenti individuali, questa è un'utopia, è una cosa necessaria, perché anche i comportamenti individuali finiscono per agire nella società, e guai se noi non facessimo questo ognuno di noi, però c'è questa dimensione sociale, dell'essere sociale che modifica, diciamo, sostanzialmente la società e i comportamenti collettivi. Solo questa è una questione che credo noi non dovremmo mai mettere in rotta di collisione queste cose, perché se si divide tra quelli che dicono dobbiamo essere più buoni così se migliora la società, da quelli che invece la pensano diversamente, noi apriremmo un conflitto pure al nostro interno, anche con mossi dalle migliori intenzioni.
Ecco, il rispetto delle regole potrebbe essere anche la forma di lotta di classe, no? Perché se le regole fossero rispettate, per esempio dall'autista dell'ADAC, che al posto di riempire l'autobus più di quelle previste dalle regolamenti stradali, oppure fermerebbero l'autobus ogni volta che c'ha qualche difetto che gli impedirebbe, secondo il codice della strada, a camminare, rispetterebbero i limiti di velocità che sono fissati nelle città, ha voglia a vedere se camminassero, proprio perché rispondere alle esigenze dei cittadini, dato che quella andava con l'autobus, e delle volte violano le regole gli autisti per fare un servizio, perché si applicassero le regole. E quando succede che qualche lavoratore applica rigidamente le regole, i lavori non vanno avanti e delle volte vengono denunciati come interruzione pubblico servizio perché fanno rispettare le regole. Io chiuderei questo argomento delle regole, che potrebbero andare alla cosa, e poi me va, perché poi con queste regole poi sono quelli che invocano le regole, sono i primi
a sottrarsi,
sottrarsi dalle regole, perché quando poi la regola gli limita il suo da fare, dice no vabbè, ma io sono un'altra cosa, no, io non la faccio, non la rispetto. Io volevo pure rispondere a Roberto quando faceva il ragionamento sulla questione sindacale, che è così. Per la CGIL c'è anche l'altro fatto, perché CISL e UIL l'hanno scelto da tempo di fare un sindacato di servizi, di essere un sindacato degli iscritti. Per la CGIL questo passaggio non è stato mai possibile, perché c'è avuto una storia che le strutture interne non gli hanno consentito di avere dei passaggi, diciamo, di riformare l'organizzazione a organizzazione di servizi, ma è dovuta restare sul campo anche come organizzazione di conflitto, perché gli è stata spinta questa condizione. Fino adesso gli è andata bene, perché ha avuto come punto di riferimento, facendo la cinghia trasmissione, alla formazione politica, che era una volta il PC, poi PDS, PD adesso. E Renzi questa ha rotto, questa cinghia trasmissione ha spezzato, e la CGIL è entrata nel panico, perché quell'altra scelta di fare il sindacato di servizi morirebbe il giorno successivo a questa scelta, non ci sarebbe più la CGIL. E pertanto queste cose lo fa sì per la sopravvivenza, ma non tanto perché vuole difendere gli interessi, perché il passaggio successivo, come la vorrebbe Renzi, le organizzazioni sindacali, non gli sarebbe consentita la CGIL. Pertanto la CGIL c'ha un elemento di più, perché è vero quello che diceva Daniela prima, no? Che quelle milioni di persone non è che veniva là e pensava alla Camusso, perché c'erano pure cartelli che accusavano le complicità e le responsabilità della CGIL per trovarsi a quelle condizioni. Il discorso rimane a quello che noi avevamo toccato poco tempo fa, la risposta all'alternativa a questo. Non si può fare che ci sono scioperi generali da amico strutture sindacali dignitose, rispettose, ognuno separato per conto proprio. Maestro, e parlare a nome di che cosa? Poi dopodiché non le fermi, è giusto quello che dici tu. Se fa un sciopero di trasporti, tutte le categorie di trasporti, se quella è l'avvertenza, se vuoi invertire la rotta delle linee politiche di questi governi, altrimenti le fai in Grecia, gli scioperi generali a Chiosa, però sono riuscita a darsi la prospettiva. A chi piace, a chi non piace, ma quei conflitti, quelle scioperi generali si sono dati in obiettivo, e alle prossime elezioni probabilmente vinceranno, perché vanno a votare e scelgono chi le politiche alternative, come Sirisa, almeno fino adesso, vuole portare dentro l'Europa, anche all'interno del sistema, ma voglia di... vuole fare in modo diverso, senza troica, vuole salvare prima i greci e poi le banche tedesche magari. Qui non c'è questa prospettiva, perché quando si presenta questa prospettiva ci sono i cadaveri che si mettono in prima fila, a partire da Lagnini a finire a Conferati.
Ettore, però ci sono i cadaveri, ma noi gli antagonisti, il movimento antagonista, che fa per non mandare avanti?
Ma già l'ho detto, sì, frazione.
No, ma io lo so che tu l'hai detto, non lo diciamo spesso, ma qui c'è una questione pure questa molto seria. Cioè gli antagonisti, i movimenti antagonisti intanto dovrebbero avere una capacità di fronte a questo quadro catastrofico da un punto di vista economico, finanziario, sociale, di trovare, diciamo, una capacità unitaria perlomeno su un programma, perlomeno sulle lotte, e di non frazionarsi e molto spesso di entrare in rotta di collisione tra loro. Ma allo stesso tempo c'è pure una capacità di lettura della società, perché noi non possiamo pensare, proprio per i motivi che pure hanno